siamo alla terza parte di questa serata di preghiera e di riflessione. Enrico Finocchi, che quest'anno ci porge le sue riflessioni, è nato a Sassari il 25 aprile del 72. Ha compiuto il suo percorso formativo religioso nella parrocchia di Sant'Agostino a Sassari. Ha completato la sua formazione personale e cristiana con la frequentazione della prelatura dell'Opus Dei. È sposato con Francesca Porco, che è nostra catechista. Si è sposato il 14 settembre del 2003 nella chiesa di Sant'Efisio a Nora. Ha tre figli, primogenito dei quali Alessandro è ministrante in questa parrocchia, la seconda Anna frequenta il quinto anno del nostro catechismo parrocchiale e il terzogenito Marco è tutta una promessa. La loro è una delle belle famiglie praticanti della nostra comunità, di quelle che edificano da un lato con l'esempio e aiutano dall'altro con il servizio. Enrico ama lo sport, il calcio, il basket, la pallavolo, è laureato in scienze politiche all'Università di Sassari. In seguito ha fatto un master in scienza dell'organizzazione e dopo alcuni stage è entrato alla Saras, dove si è occupato della organizzazione aziendale per diversi anni. Da 4 anni si occupa di contatti di appalto della direzione acquisti e appalti della medesima ditta. Ringraziamo Enrico per la disponibilità e le assicuriamo benedizioni e preghiere per le sue intenzioni, per la sua famiglia e per la sua persona. Voglio anche annunciarvi che l'anno che viene terrà questo medesimo annuncio Valerio Floris. Adesso, col cuore disponibile, ascoltiamo Enrico.
Grazie Don Chico per le belle parole. E quando un anno fa Don Chico mi propose di preparare l'annuncio della Passione, all'inizio io pensavo che fosse uno scherzo, poi compresi pian piano che in realtà non stava scherzando e allora sperai che quasi se ne dimenticasse, ma questo non è avvenuto e quindi stasera sono qui con voi con profondo senso di gratitudine e anche di molta emozione, questo ve lo confesso, perché mi è capitato diverse volte di parlare davanti alle persone, ma onestamente mai da un pulpito di una chiesa e mai certamente da una chiesa che poi è anche la mia parrocchia, per cui l'emozione e anche la responsabilità, se volete, che avverto sono doppie. Preparando queste riflessioni ho cercato un pochino di ripercorrere quelli che sono gli avvenimenti della Settimana Santa. Certamente è difficile dire quelli più importanti perché ogni dettaglio della Settimana Santa, ogni pezzettino del Vangelo è un modo che il Signore ha di amare ognuno di noi, per cui quelli che io ho riportato in queste notte sono quelli che in realtà hanno colpito più me durante la mia vita e nella mia formazione. Ecco, spero che poi queste riflessioni possano aiutare ognuno di noi ad avvicinarsi un po' di più a Gesù che muore sulla croce. Tante volte abbiamo sentito parlare della passione della nostra vita, quindi non penso di essere certamente originale, però anzi penso che ognuno di noi almeno una volta ogni anno della sua vita ne ha sentito parlare. E quindi diciamo ognuno può fare rapidamente il calcolo di quante volte abbiamo sentito parlare di Gesù che viene flagellato, che viene umiliato, crocifisso e muore sulla croce. E quindi quando pensavo cosa dire questa sera, dico forse ci siamo molto abituati a sentire parlare della passione di Gesù, tant'è che probabilmente lo consideriamo un fatto meramente storico, lontano, una cosa che è accaduta 2000 anni fa in un posto lontanissimo da qua e che qualcuno di noi, meglio di voi perché ancora no, ma prima o poi ci riuscirò, è andato anche a vedere. In realtà invece dovremmo capire che Gesù è morto sulla croce per ognuno di noi, per i nostri peccati, piccoli o grandi che siano, per i peccati di tutto il mondo e anche per quelli che dovranno essere commessi, no? Quindi dice San José Maria Escrivá, in un punto di cammino: se un uomo fosse morto per liberarmi dalla morte, Iddio morì e rimango indifferente. Pensiamoci, quale senso di gratitudine avremmo nei confronti di una persona che dà la vita per noi veramente, come ha fatto Gesù. Eppure ci abituiamo all'idea che Gesù è qualcosa lontano da noi, no? E certamente non possiamo pensare alla vita di Gesù senza considerare come sempre, dall'inizio, da prima che lui nascesse, la Madonna era presente. Ed era presente in un modo straordinario, particolare. Vedo che ci sono tante mamme e quindi ognuno di voi sa quanto una mamma sa stare a fianco del suo figlio, in quel modo discreto, delicato, forte in alcune situazioni, no? Però c'è sempre, la Madonna c'è sempre. E pensando alla Madonna mi sono tornati in mente quei passi del Vangelo, perché alla Madonna è stato annunciato in maniera del tutto originale, del tutto inaspettata anche, immagino, il fatto che Gesù sarebbe morto, e che sarebbe morto non come lei pensava che succedesse, no? Perché a lei è stato rivelato, potremmo dire, oggi si usa dire così, in anteprima mondiale viene presentato il prodotto. Alla Madonna è stato rivelato quanto sarebbe successo a Gesù e quando. Quando, in una festa bellissima, nella festa della presentazione al Tempio di Gesù, che poi contempliamo anche nel Rosario, quando portano Gesù al Tempio, quindi immaginiamo anche come la Madonna sarà stata emozionata di portare questo bambino che lei sapeva essere figlio di Dio, lei e San Giuseppe, non lo sapeva nessuno al mondo tranne Simeone, no? Che era lì il Tempio che aspettava di vedere la salvezza di Israele. E quando dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo se ne vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E poi si rivolge direttamente a Maria, e questo San Luca lo precisa, sua madre: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti, e come segno di contraddizione, e anche a te, guardando la Madonna, possiamo immaginarcelo questo sguardo, no? E anche a te una spada t'affliggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Con questa frase così tremenda, no? Simeone annuncia alla Madonna la morte di Gesù. E immaginiamo che questa frase sia tornata nella mente di Maria tante volte durante la passione di Gesù. Riordinando le idee, sono importanti i fatti che hanno preceduto all'inizio della Settimana Santa. Sicuramente uno dei fatti più incredibili, che perlomeno non si era mai visto, fu la risurrezione di Lazzaro. Nessuno aveva mai risuscitato qualcuno. E Gesù lo fece. Lo fece in una maniera eclatante, si erano passati 4 giorni, no? E molti dei giudei che erano andati da Maria per portargli le condoglianze, Lazzaro era una persona molto conosciuta, molto amata a Betania, credettero in Gesù per via del miracolo che lui aveva fatto. Alcuni invece vanno dai farisei, venne convocato il Sinedrio, e da quel giorno decisero di farlo morire. Perché è importante questo fatto? Importante certamente per la risurrezione di Lazzaro, certamente perché Dio manifestava attraverso suo figlio la sua gloria, ma anche perché ci fa capire che la sentenza su Gesù venne decisa prima che il processo venne celebrato. Cioè avevano già deciso che doveva morire. E quindi le testimonianze e le prove che vennero raccolte erano assolutamente false. Certo, la risurrezione di Lazzaro aveva suscitato grande clamore, una cosa mai vista, no? Tant'è che nel Vangelo si legge: la prossima alla Pasqua dei Giudei salirono molti a Gerusalemme dal paese. Ma perché? Proprio per vedere che cosa faceva questo Gesù, del quale avevamo sentito parlare. Cosa farà? E non certo per convertire il proprio cuore, ma proprio per vedere se chissà cosa inventa oggi, no? E se ci pensiamo, anche noi a volte trattiamo Gesù un po' come, perdonate l'espressione un po', diciamo, popolare, no? Come un fenomeno da baraccone. No, non ci basta quello che leggiamo sul Vangelo, nelle scritture, non ci bastano i sacramenti, non ci bastano gli insegnamenti che riceviamo, no, noi pretendiamo che Gesù, che Dio, si sottometta alla nostra volontà, no? E quando in realtà Dio è a fianco ad ognuno di noi. Gesù parte da Betania di buon mattino e dopo questo di lunedì e passa dalla vecchia strada che da Gerico porta a Gerusalemme e lì guarisce due ciechi che urlavano: no, Signore, abbi pietà di noi. Gesù non lascia niente intentato durante la strada, chi c'è lo guarisce nel corpo e lo guarisce nello spirito. E questo è un interessante approccio di Gesù ad ognuno di noi, non si tira mai indietro, no? Anche con Gerusalemme, prova più volte, ma Gerusalemme non vuole, cioè le persone non vogliono convertirsi a Gesù. È il mistero anche di Don Chico, lo diceva stasera, della profonda libertà umana che il Signore rispetta, no? Però cerchiamo di fare in modo che non succeda a noi quello che Gesù confidò a Santa Teresa. Teresa, io volevo, ma gli uomini non hanno voluto. Domandiamoci un po' come noi rispondiamo agli inviti di Gesù, agli inviti dello Spirito Santo, no? Arrivò a Gerusalemme e entrò nel Tempio. Entrò nel Tempio e ricordate il brano del Vangelo, no? Dove scaccia quelli che cambiano i denari, rovescia i loro tavoli, le sedie. Gesù è molto arrabbiato, ma non è che è arrabbiato con le persone, è arrabbiato perché le persone avevano fatto del suo Tempio tutt'altro, un mercato. E parla con autorità, anzi con autorevolezza, come nessuno probabilmente aveva parlato in quel tempio, no? Dopodiché va negli Orti degli Ulivi e uguale fa il giorno dopo, cioè il martedì, ritorna al tempio e di nuovo gli scribi e i farisei lo attorniano, cercano di farlo cadere. E questo è un passo molto importante nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Matteo. Tutto il dialogo tra Gesù, tutti i tentativi che Gesù compie nei confronti degli scribi, degli anziani, dei sacerdoti per convertirli sono ricordati nei capitoli 21, 22 e 23 di Matteo. Quindi è un dialogo molto intenso. Tuttavia non vollero capire, tant'è che Gesù uscì dal tempio indignato, no? E probabilmente anche i suoi apostoli rimasero sorpresi di questo atteggiamento di Gesù. Tant'è che a un certo punto non sanno cosa dire, dice: ma ti piace il Tempio? Guarda che bello. Lui ha detto: no, questo Tempio fra due cadrà e non rimarrà pietra su pietra. Arrivano nell'Orto degli Ulivi e Gesù allora parla chiaramente ai discepoli e gli dice: fra due giorni si celebrerà la Pasqua e il Figlio dell'Uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Il mercoledì santo Gesù pare, perché dalle scritture non ci sono, diciamo, elementi che facciano pensare il contrario, che sia rimasto a Betania. E qui a Betania, quella notte di mercoledì, accade un fatto straordinario, importantissimo. Gesù fu invitato a un banchetto a casa di Simone il Lebroso. Probabilmente era un modo per ringraziare il Signore della guarigione di Lazzaro. Lazzaro era molto ben voluto nel paese. E Maria, sorella di Lazzaro, presa una libra di nardo autentico, che equivale più o meno a mezzo chilo, quindi una cosa molto preziosa, molto importante, che Giuda subito dà una quotazione, dice 300 denari. Questo è l'unico gesto di amore che Gesù riceve durante la settimana santa. Tant'è talmente importante che è scritto nel Vangelo, in ogni luogo dove sarà predicato il Vangelo sarà detto ciò che essa ha fatto, perché l'ha fatto in vista della mia morte, della mia sepoltura. E Giuda si scandalizza, e anche noi ci scandalizziamo di Giuda, ma in realtà dovremmo pensare a quante volte sentiamo dire, anche nelle nostre chiese, no? Quante persone si indignano quasi, no? Dire, ma tutti questi soldi che vengono sprecati per l'addobbo della chiesa, per i paramenti, per questo, per quell'altro. In realtà dobbiamo ragionare sul fatto che è un modo molto banale che abbiamo di rendere gloria al Signore che rimane nel tabernacolo, no? Oppure quando sentiamo mormorazioni, critiche su decisioni e azioni prese da persone che hanno responsabilità, ma il Papa ha detto questo, ma il vescovo, il parroco, piuttosto che, ragioniamo sul fatto che è stata proprio la mormorazione continua di Giuda con gli altri apostoli verso gli insegnamenti di Gesù, che a un certo punto portano Gesù a dire: vi sono alcuni tra voi che non credono. E San Giovanni afferma che Gesù parlò così perché sapeva fin dall'inizio chi era colui che l'avrebbe tradito. E questo deve far riflettere noi. Anche noi, con i nostri pensieri, con i nostri ragionamenti, spesso ci allontaniamo da quella che è la strada tracciata dai nostri pastori.